Lo ringrazio per aver accettato il nostro invito, mister Bruno Tedino. Buongiorno mister, ben ritrovato.
Buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
Mister, allora iniziamo dal ragionamento, immagino abbia sentito, di Luca Calamai. Ecco, negli ultimi anni anche lei, che è un'addetta ai lavori, che ha calcato i campi, che si è seduto sulle panchine di Serie C, così come anche di Serie B, se anche gli addetti ai lavori hanno la percezione che la Lega Pro di oggi non sia più quel fastidio che Luca evidenziava, che magari si percepiva una decina d'anni fa.
Ma si nota un certo tipo di sicurezza in più dal punto di vista generale, intanto dall'acquisizione delle società, da società che specialmente adesso fanno fatica a fallire, per fortuna, mentre prima c'era un grosso caos, una grossa confusione. Credo che con l'intelligenza, la continuità e la perseveranza, una Lega di Serie C debba essere veramente un serbatoio importante per tutta l'Italia.
E a tutti i livelli, mister. Cioè, io quando parlo di serbatoio mi riferisco ai direttori. Il calcio italiano ha un bisogno disperato di nuovi dirigenti di valore, di allenatori che sono tanti, preparati, giovani, con idee, giovani e meno giovani, è rilevante, con idee importanti, quindi che costruiscono il lavoro a un progetto, di giocatori. Io credo dovremmo fare uno sforzo ancora di più per valorizzare i giovani del territorio. A me, quando c'è la preoccupazione delle seconde squadre che hanno tolto talenti da dare in prestito, io credo che questa invece è una grande opportunità, mister, per i territori, perché io credo che il talento ce l'hai accanto a casa, devi solo andartela a cercare e valorizzarlo.
Sì, fermo restando che comunque deve essere importantissimo un discorso di meritocrazia, perché io non sono molto d'accordo sul fatto che debbano giocare per forza i giovani. Dobbiamo cercare invece di migliorare i giovani, perché ci sono, di avere però un certo tipo di competizione, un certo tipo di meritocrazia, perché se il giovane non merita di giocare è giusto che non giochi.
No, ma hai perfettamente ragione. Cioè, togliamo il principio che il giovane gioca perché porta quota e porta soldi. Perché poi se il motivo è solo perché porta soldi, appena non è più in età sparisce, perché questo purtroppo è la drammatica realtà, spariscono generazioni intere perché giocano solo perché sono in età da portare soldi. Però ecco, il concetto è cerchiamo di fare uno sforzo in questa direzione. Ecco, io il concetto delle quote, guarda, io la trovo una cosa estremamente pericolosa, sbagliata. Capisco che devi trovare un modo se vuoi aiutare le società a investire sui giovani, no? Però la meritocrazia comanda, hai ragione dal mio punto di vista al 1000 per 1000.
Mister, per quanto riguarda invece in generale quello che stiamo vedendo in queste prime 7 giornate di campionato, nella prima parte di trasmissione ci siamo soffermati su come il Benevento sia l'unica big del girone C che per adesso sta rispondendo alle attese, di come il connubio Pescara Silvio Baldini stia funzionando con il tecnico toscano che arrivava da due esperienze non propriamente semplici, non propriamente felici, con Crotone e Perugia. Io mi voglio spostare qualche chilometro più in su e andare a parlare di quello che avevamo evidenziato già dall'inizio della stagione e che si sta confermando, ovvero il duello tra Padova e Pescara nel girone A. Le due squadre sono rispettivamente prima e seconda, Padova 19, Vicenza 17. Prossimo fine settimana, scontro diretto, è finita qui, nel senso, il girone A, la vincitrice la tira fuori da Padova o da Vicenza, o secondo lei ci sono, e dopo 7 giornate magari qualche elemento di analisi in più c'è, delle realtà che possono ancora inserirsi in maniera credibile per la lotta alla Serie B?
No, io penso che Padova e Vicenza si giochino il campionato, sinceramente, per qualità, per blasone, per tifoserie, per società. Pensavo che fosse la Feralpi un terzo incomodo, è leggermente in ritardo sulla tabella di marcia e clamorosamente ha toppato la Triestina è una squadra che sulla carta avrebbe un roster di una formazione molto più forte di quello che sta dimostrando. È incappata in un periodo sinceramente sfortunato, però pensavo che la Triestina e la Feralpi potessero in qualche modo disturbare l'operato di Padova e Vicenza. In questo momento bisogna dire che sono state veramente molto forti e molto credibili queste due squadre, e credo che se la giochino loro fino alla fine.
Senti mister, tornando alla riflessione di cosa abbiamo bisogno, cosa stiamo cercando di nuovo e cosa troviamo di nuovo in Lega Pro, l'anno scorso colpì l'idea di calcio di Possanzini con il Mantova, colpì anche una Juve Stabia partita senza, con un budget era marginale rispetto a quelle di, a quello di Avellino, Catania, Benevento e compagnia, poi capace di dominare il campionato, l'idea dei giovani del Cesena che ha stravinto un campionato dando valore al patrimonio del proprio settore giovanile. Ecco, per questo inizio di stagione veramente stiamo parlando proprio di un inizio, cioè solo prime indicazioni, c'è qualcosa che ti ha colpito in questi tre gironi?
Ma innanzitutto la conferma dell'Atalanta, perché è una squadra molto giovane e ricca di talento e che gioca un buon calcio. Mi ha veramente colpito sinceramente il Picerno, perché è una squadra che ha un entusiasmo, un'aggressività, un senso del gioco veramente particolare, perché ha cambiato l'allenatore che sembrava essere, diciamo, il fulcro di quella situazione, probabilmente lo era. Ha cambiato allenatore, ma è rimasta la stessa identica cattiveria agonistica, l'agonismo, la ricerca sistematica del gioco, la ricerca sistematica del buon calcio, delle ripartenze, di un modo di giocare veramente molto fluido e molto ricco di sostanza. Mi ha colpito veramente molto questa squadra qui.
Esatto, quindi no, perché è importante, no, andare a guardare, a studiare, a vedere, questa è la bellezza secondo me straordinaria di questa Lega Pro, che insomma, appunto, come dicevi, l'oasi piccola ma felice dove si fa calcio per bene di Picerno e magari un mondo importantissimo è quello d'Avellino, che vive un momento di grande difficoltà. Sono le storie che si sommano, e tante storie ci sono anche nel girone B, tante grandi città che avevano voglia di riprendersi un ruolo. Devo dire che sorprende la difficoltà della SPAL, che ha, è vero, ha già annullato la penalizzazione, è tornata positiva, e è importante quando hai una penalizzazione togliertela di dosso il prima possibile, però in realtà come Ferrara, come Perugia, ma lo stesso Ascoli hanno un pochino più difficoltà a riproporsi poi in un certo modo.
Beh, per quanto riguarda la SPAL, sinceramente è partita con un handicap leggero, però comunque pesante, perché avere una penalizzazione non ti rende molto fluido e mentalmente sei sempre in difficoltà. Però sicuramente poteva fare qualcosina di più. Per quanto riguarda il Perugia, è una squadra che ha avuto anche un po' di sfortuna, perché io ho seguito le partite del Perugia, è stata un pochino sfortunata, però è una piazza importante che secondo me, con la rosa che ha a disposizione, può sicuramente migliorare.
Può risalire, secondo te può risalire? Cioè, sì, è una realtà secondo che può arrivare ai playoff e giocarsela dopo, ecco, un'altra, perché poi è evidente, no, che ci sono in Lega Pro, mister, ci sono due campionati, no? Quelli che provano a vincere subito, quelli che magari non hanno, hanno più problemi, perché ci sono situazioni, il Perugia ha cambiato proprietario da poche settimane,
voglio dire,
quindi che poi invece possono arrivare poi nella maniera giusta all'altro campionato, e può essere quello dei playoff, no?
Ma i playoff allungati al decimo posto, obiettivamente io non sono molto d'accordo, sinceramente, però visto che così è il sistema.
Sono troppi, secondo te sono troppi? Perché poi lo chiediamo a Matteo Marani, questa cosa.
Esatto. Anche perché, anche se poi
sono troppi.
Cioè, il numero giusto secondo te sarebbe?
Ma io dico che la prima vince e dopo fare come la Serie B, praticamente cercare in tutte le maniere di fare sei squadre.
Ecco, lì lo sai, sai qual è il dibattito che mi hanno spiegato? Io sono ignorante, che mi hanno spiegato che questa formula tiene in vita dal punto di vista di obiettivi un po', non voglio di tutte, ma l'80% delle squadre.
Sì.
E quindi questo evita anche che una squadra magari a,
si siede, 7-8 giornate dalla fine, uno...
non vada più avanti, non vada più indietro e per qualche modo possa perdere le motivazioni, e anche per una società tutto questo genera minore interesse. C'è un tentativo...
In Serie A funziona diversamente, quindi io dico che secondo me per pensare di portare 10 squadre e 9 squadre ai playoff sono veramente molte. Comunque il sistema è questo, bisogna adattarsi, certo. E cercare. Io ho fatto molti playoff quando c'era il secondo posto e la miglior terza, e secondo me veramente c'era un campionato con, secondo il mio punto di vista, con più qualità, certo. In tutti i sensi, questa è la mia, certo, analisi,
certo. No. Un'analisi importantissima che ha un valore, è sicuro.
Assolutamente, assolutamente. Mister, prima di salutarla e ringraziarla, abbiamo parlato del Picerno e di tante altre realtà. Io mi vorrei soffermare su una che oggi stranamente non abbiamo toccato. Luca, non lo so, non, lo so. Non è il Cerignola, eh? No. Roberto non è il Cerignola, è la Torres.
Che non ne parla nessuno.
Lo stavo dicendo io.
Ma deve essere nell'isola perché è lontano.
Lo so. Perché la Torres, no, io sono andato.
È il terzo anno che continuano a far molto bene, quindi sì. Bisogna dar merito a una società che ha investito molto in maniera oculata, in maniera intelligente, allenata molto bene, gestita molto bene, con giocatori comunque di buona qualità, perché bisogna dire che ci sono dei giocatori che hanno delle buone qualità anche.
Perché no, assolutamente. No, tra l'altro mi è tornato in mente la Torres, perché mentre stavate parlando stavo controllando un secondo i dati, e la Torres è una delle, se non erro, 5 squadre a non aver mai perso ancora in stagione, assieme al Pescara.
Gliela stai bufando, eh?
No, lo so, capito, però ti devo raccontare i fatti.
Non si può dire.
Tanto poi è colpa mia, no? Certo, si torna all'inizio della trasmissione.
Se la Torres perde, ti tagliano il microfono. Te lo
Beh, perfetto. Allora non dico nulla, salutiamo il mister.
No, scherzo, dai.
No, per dire. È una realtà che in estate ci chiedevamo, ma sarà in grado di ripetersi dopo quanto fatto l'anno scorso? Probabilmente quest'anno, l'anno scorso aveva solo il Cesena che è risultata credibile come contender per il primo posto. Quest'anno c'è il Pescara, c'è la Ternana, l'Entella che sembra aver rimesso in sesto, quindi magari di avversari.
Ma ce ne tante, perché poi c'è ogni realtà,
c'è l'Arezzo, c'è Rimini, c'è la Lucchese, però ecco,
Ascoli.
Tutte le volte colpi, io sono sincero, quando vado a vedere i risultati cerco sempre di capire che cosa ha fatto la Torres, perché se ne parla veramente poco, quindi anche colpa nostra. Bravo, probabilmente, colpa mia, però alla fine è lì, è a 2 punti dal Pescara, è a 1 punto dalla Ternana, e abbiamo l'ennesima dimostrazione che per fare calcio, come ci disse il DG del Picerno settimana scorsa, c'è chi può spendere soldi e c'è chi può spendere le idee. Noi spendiamo le idee. Giusto, mister?
Sì, c'è chi può spendere dei soldi con delle idee.
Che bello l'esercizio perfetto!
Sì, vabbè. Quello...
È vero.
Senta, mister, ultimissima domanda, tra l'altro poi, se no volevo capire, visto che si parla di panchine e quant'altro, quando la rivediamo?
Presto, bisogna vederlo presto.
Io ho una voglia incredibile, perché è un pochino che sono a casa, quindi chiaramente mi sento un leone in gabbia, ho sempre fatto questo tipo di... i campionati soprattutto, e li guardo con molto piacere, con molta attenzione, però è chiaro che non vedo l'ora di tornare.
Prossima volta dovremo chiedere all'ufficio stampa di qualcuno, mister.
Sì,
lo dico io.
Okay. Va bene, perfetto. Grazie mille, mister. Ringraziamo Bruno Tedino.
Buona giornata, arrivederci. Grazie.